Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito, vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Angelica dita dell'anto nostro diletta. Sì, lodato Gesù Cristo. Allora celebriamo oggi uno dei due misteri principali della nostra fede, unità, trinità di Dio, incarnazione, passione, morte e resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Dall'avvento fino alla domenica scorsa, Pentecoste, abbiamo meditato, contemplato, celebrato quello che riguarda il secondo mistero. Oggi parleremo del primo, l'unità, trinità di Dio. Dio. Gli uomini tutti i tempi sono posti il problema dell'esistenza di Dio. E là anche dove sono stati regimi atei che hanno inteso eliminare qualsiasi traccia di religione, la religione è spuntata più viva di prima. E questo che cosa significa? Che la domanda religiosa è tipica natura umana, che l'uomo è essenzialmente religioso, gli animali non si pongono questa domanda, gli uomini sì. E infatti si chiedono qual è il senso della vita, verso che cosa è diretta e da dove proviene. Diderot, uomo dell'enciclopedia francese, diceva che basta guardare l'occhio e il colpo di ala di una farfalla per mettere KO qualsiasi ateo. E il celebre entomologo Fabre, entomologo quelli che studia gli insetti, prendendo in mano un insetto, diceva che non c'era più bisogno che non gli venisse a portare le prove dell'esistenza di Dio. Era tutto chiaro. Sarebbe interessante conoscere quale sia la cultura scientifica che possa riuscire a mettere in dubbio l'esistenza di Dio, dal momento che insigni scienziati nelle varie discipline sono professati fervidamente credenti. Per questi scienziati la perfezione del creato, la perfezione dell'organismo umano e della natura sono una lode incessante del creatore, abbiamo sentito nel Salmo, no? A chi contemplando le meraviglie del creato, di un'aurora, si vede anche bene qua, sia l'aurora che il tramonto, si vede qua anche siamo sul crinale, non viene spontaneo ripetere il versetto del Metastasio, un celebre poeta melodrammatico: dovunque il guardo io giro, immenso Dio ti vedo, nell'opere tue t'ammiro, ti riconosco in me. Un autore del secondo secolo, un certo Teofilo di Antiochia, nella sua Apologia ad Autolico, porta un ragionamento molto semplice per mostrare l'esistenza di Dio. Quando si vede un vascello navigare in mare e dirigersi verso la riva, non si dubita affatto che vi sia nel battello un pilota che lo guidi, evidente, no? Così bisogna ammettere un Dio come conduttore di tutte le cose, benché non lo si veda con gli occhi di carne. Però, come San Paolo afferma, e anche la maggior parte dei padri, che la condizione per giungere alla conoscenza di Dio è la purezza dello sguardo, anche la rettitudine del cuore. Quindi un cieco non può vedere la luce del sole per quanto sia splendente, quindi anche chi è maliziosamente cieco, non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere, ecco, ovviamente non potrà contemplare questo, c'è già il pregiudizio. A differenza del mondo pagano che venerava molti dèi, Esiodo, poeta greco del VII-VIII secolo a.C., diceva che erano 30.000, secondo il numero degli dei, il popolo di Israele si faceva un vanto nel credere all'esistenza di un solo Dio. Rivelandosi agli ebrei, parlando a mezzo di Mosè, Dio ha detto: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. E anche il profeta Isaia, così dice il Signore, re di Israele, il suo Redentore, il Signore degli eserciti: io sono il primo e io l'ultimo, fuori di me non vi sono dei. E nel Nuovo Testamento Gesù stesso dice: Questa è la vita eterna, che conoscono te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. E anche San Giacomo Apostolo. Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. E tra antichi scrittori cristiani, Tertulliano diceva, se Dio non è unico, non è neppure Dio. Ora, così dopo questa breve introduzione, nella Sacra Scrittura noi non troviamo l'espressione che Dio è Trinità, ma le tre persone divine sono ben attestate nei Vangeli. Parlare esplicitamente di Trinità divina sarebbe stato per tanti suoi editori l'equivalente che introdurre il politeismo. Pensate, il popolo ebreo religiosissimo, no? Infatti sappiamo bene che Gesù fu condannato a morte proprio a motivo dell'affermazione della sua identità divina. Gli risposero i giudei: non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Vangelo di Giovanni, capitolo 10 e capitolo 5. Anche San Matteo, nel capitolo 26, quando riferisce il motivo della condanna a morte di Gesù, leggiamo: allora il sommo sacerdote gli disse, ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Tu l'hai detto, gli rispose Gesù, anzi io vi dico, d'ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo, ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare? E che gli risposero, è reo di morte. Ora, questo non significa che i Vangeli e Gesù stesso non abbiano parlato esplicitamente delle tre persone divine. Ricordate ad esempio l'annunciazione, no? Dell'angelo, lo Spirito Santo, alla Beata Vergine Maria, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. E anche San Giovanni Battista, ricordate, battesimo Gesù nel Giordano, appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco, si aprirono per lui i cieli e gli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. E una voce del cielo che diceva, questi il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. E anche quando abbiamo meditato l'ascensione, quando ha congedato, prima di ascendere al cielo, congedare ecco, i suoi apostoli, andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E già nell'ultima cena aveva detto, Gesù promesso lo Spirito Santo, quando verrà Lui lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità. Quindi pian piano si è sempre parlato più apertamente della Trinità. Poi la Chiesa, motivo dell'eresia di Ario, l'eresiarca, diciamo, il patriarca di eretici, che negava la divinità di Cristo e pertanto anche la Trinità divina, nel Concilio di Nicea 325 sancisce in termini dogmatici l'esistenza dell'unico Dio sussistente in tre persone, quello che professiamo ogni volta nel credo che faremo fra poco. Poi esistono oggi confessioni cristiane, soprattutto moderne, che non credono alla Trinità. Perché questo? Perché negano la divinità di Gesù Cristo. E poi perché negano questa verità, ecco, non può neanche chiamarsi cristiana, ad esempio, testimone di Geova. Allora, a questo punto, dopo alcune prove di ragione riguardanti l'esistenza di Dio, potremmo farne a bizzeffe, quelle della Sacra Scrittura riguardanti il mistero della Santissima Trinità, ci domandiamo, quindi diamo una seconda parte di questa riflessione, come è presente Dio nel mondo, posto che Dio esiste e, abbiamo detto, ci ha rivelato Lui stesso che è Trino, no? Qual è la sua presenza nel mondo? Secondo la Sacra Scrittura, Dio è presente dappertutto. Nell'Antico Testamento, al Salmo 139, leggiamo: dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. E San Paolo, negli Atti degli Apostoli, all'Areopago di Atene, diceva: il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene non è lontano da ciascuno di noi. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Allora San Tommaso d'Aquino, questo grande filosofo teologo, sintetizzando il pensiero comune, dice che Dio è presente in tutte le cose in tre maniere. Primo, per la sua potenza, perché tutte le cose spirituali e materiali sono sottomesse. Secondo, per la sua presenza o infinita conoscenza, per cui tutto gli è costantemente presente, compresi i segreti dei cuori. E infine per la sua essenza, cioè per la sua virtù creatrice e conservatrice, mezzo alla quale egli conserva ogni realtà nell'esistenza. Quindi Dio è così unito a ogni realtà che se cessasse la sua azione conservatrice, ogni creatura subito tornerebbe nel nulla da cui è stata creata. Infatti il dogma della provvidenza è Dio, che dopo Dio ha creato il mondo lo mantiene nell'essere. I teologi danno un unico nome a questa triplice presenza e la chiamano presenza di immensità, per distinguerla da un'altra, nuova, di ordine soprannaturale, che si realizza nell'anima dei giusti e la quale viene dato nome di inabitazione. Quando l'anima è in grazia di Dio, Dio è presente nell'anima. Poi abbiamo detto anche c'è la presenza sacramentale, Gesù è presente nell'Eucaristia, corpo, sangue, anima e divinità, e quindi anche la natura divina. La Sacra Scrittura, già l'Antico Testamento, accenna a questa nuova presenza dove dice, siamo alla Sapienza capitolo primo, la sapienza non entra in un'anima che opera il male né abita in un corpo schiavo dal peccato. E quindi ecco, parla di questa, no? Di questa presenza nell'anima. E leggiamo anche nella prima lettera di Giovanni, no, San Paolo, la speranza poi non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. E anche San Giovanni dice, chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Ecco questa presenza di Dio nell'anima del giusto, no? Infatti Gesù ha detto, se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui, prenderemo dimora presso di lui. Quindi parla di due presenze, quella sua e quella del Padre, ma ovviamente è legata anche allo Spirito Santo, cioè l'amore divino che viene infuso in noi. Infatti sempre Gesù stesso, io pregherò il Padre e vi darà un altro consolatore perché rimanga con voi per sempre, voi lo conoscete perché gli dimora presso di voi e sarà con voi. Quindi questa presenza, ricordiamo, è legata allo stato di grazia. Se uno mi ama, osserva la mia parola, cioè i comandamenti. Quindi è solamente peccato mortale, c'è la trasgressione grave di uno di 10 comandamenti o più di uno che ci fa perdere questa presenza dell'anima in grazia. Come vedete, qui siamo entrati nel nucleo centrale del cristianesimo. E concludiamo con Santa Elisabetta Trinità, carmelitana, cognome spirituale che è tutto un programma, la quale ci offre una splendida testimonianza in merito quando scrive. Questo ce lo facciamo anche a nostro, no? Come augurio. La mia occupazione continua è rientrare nell'intimo e perdermi in coloro che vi abitano. Lo sento così vivo, Dio, nell'anima mia, che basta che io mi raccolga per trovarlo qui dentro di me. Ed è tutta la mia felicità. E ancora, io ho trovato sulla terra il mio cielo, perché il cielo è Dio, e Dio nell'anima mia. Il giorno in cui l'ho compreso, tutto per me si è illuminato. Vorrei svelare questo segreto a tutti quelli che amo, perché anch'essi aderiscono sempre a Dio e si realizzi così la preghiera di Cristo, Padre, che siano perfetti nell'unità. Allora chiediamo a Maria Santissima, chiamata anche complemento della Santissima Trinità, essendo la Madre di Dio, chiediamo a lei la grazia che possa intercedere per farci sperimentare sempre più questa presenza in noi, che possiamo anche contemplarne il creato, possiamo adorarlo come unico nostro Dio e ringraziarlo per il dono dell'esistenza e per il dono, ecco, della vita eterna che ci è promessa se noi, ecco, osserviamo quello che lui ci ha chiesto, quindi i suoi comandamenti, vi assicura, per giungere in paradiso dove avremo la perfezione di tutto il nostro essere e la beatitudine piena, totale. Ecco, questo è l'augurio che ci facciamo e la grazia di giorno dopo giorno cercare di mantenerci appunto nella grazia di Dio per meritare un giorno, ecco, la vita eterna. Siano lodati Gesù e Maria.